cena del Signore. Come viene espressa? Io ho trasmesso, ho ricevuto dal Signore, dal Padre, lo dice dalla mia tradizione. Va alle fonti, alla fonte. Ho ricevuto dal Signore quello che vi ho trasmesso. L'operazione è molto importante. Quando noi dovessimo ripensare seriamente all'Eucaristia, non basta dire come abbiamo fatto in questi anni. Neanche in questi 2000, ma bisogna ritornare alla fons, alla sua origine, avere il coraggio di misurarsi con quelle parole che sono state narrate e che noi riteniamo parola di Dio. Le altre sono tradizioni umane, per quanto sante. Non è la stessa cosa. E su questo si fa confusione. Tanta confusione. Siamo molto più affezionati alle nostre tradizioni che affezionati a essere, come si dice, sulla linea di Gesù. Ora, che cosa avverta? Nella notte, dai che si continua a tradurre, no? Nella notte in cui fu tradito, il testo greco in cui fu consegnato, è una traduzione sbagliata, è ambigua, anche se la consegna, ci dobbiamo ricordare, il Padre tanto ha amato il mondo da consegnare. Il suo figlio all'apice della sua vita, come si interpreta? Questa è la mia vita, quella che è consegnata per voi. Questo è l'assunto. È chiaro che ci sono anche altre consegne. Giuda lo consegnò ai sommi sacerdoti. E quella consegna ha un altro sapore. I sommi sacerdoti l'hanno consegnato a Pilato per ucciderlo. E questa consegna ha un altro sapore. Pilato consegnerà Gesù ai soldati perché venga crocifisso. E questa consegna ha un altro sapore. E finalmente la consegna che viene confiscato è eliminata. Ci sono due tipi di consegna, quella del Padre e quella di Gesù, che è all'insegna dell'amore. Ci sono anche altre consegne che sono quelle che distruggono l'altro e perché è sentito come avversario e nemico. Però quando i Vangeli narrano, e qui anche San Paolo, nella notte in cui fu consegnato. Certo, che lì si parla anche della consegna, quella di Giuda, dei sommi sacerdoti e di Pilato. Ma in quella consegna non c'è solo l'agire umano, non che Dio giustifichi quelle cose. Ma Dio non ha risposto con rappresaglia, ha continuato a consegnare, Gesù ha continuato a consegnarsi per questa verità, è l'abisso dell'amore. Adesso non capire queste cose. Quindi, nella notte in cui fu tradito, si racconta la storia umana, ma nella vicenda di Gesù c'è la storia del Padre e del Figlio suo. Per la nostra vita. Questa ci interessa. L'altra è un monito che potremmo essere anche noi soggetti distruttivi. Fate questo in memoria di me. È un problema tradurre queste cose. Non è la memoria del 4 novembre e neanche del 25 aprile. Perché memoria ha un termine, è un termine ebraico molto importante, zakar, zikaron, che vuol dire un evento al quale tutti noi siamo contemporanei. Faccio un esempio stupido, ma è abbastanza significativo. Ormai certamente quelli più giovani sono tutti attrezzati con il computer. Se tu scrivi una lettera e la metti, si dice, in memoria. Il computer non è una invenzione elettronica, o meno, è una invenzione elettronica, ma è vecchia. La Bibbia è più antica, è più aggiornata. Quella lettera messa in memoria non occorre che tu la scrivi un'altra volta, basta che tu tocchi tasto ed è sempre a disposizione. Le azioni di Dio sono sempre a disposizione nella nostra contemporaneità. Non si ripete la morte e la risurrezione di Gesù, ma quell'evento è a disposizione nel mio oggi, nel mio domani, nel mio ieri. È un evento sempre contemporaneo a me, sempre efficace. La ritualità è come per paradosso, si può fare degli esempi, ma per farci capire, è come pigiare un tasto e mettere a disposizione quello che ho fissato in memoria. Chiaro? Allora, fate questo in memoria di me. Il greco non dice proprio così. Tutto poi è proprio questo fate. Per realizzare il mio evento, la mia vita dorata. Ripeto, partecipo a quella cena per diventare con le caratteristiche di Gesù. Faccio un altro passaggio molto serio. Il vero ostensorio non è quello di cui noi siamo abituati, ma il vero ostensorio è la mia umanità che deve mostrare le caratteristiche, le scelte, il cammino di Gesù. Ciò che rende possibile questa modalità del vissuto è quel pane, quella forza. Se noi non mangiassimo, neanche respireremo. Se mancasse questo evento, la riscrittura delle scelte di Gesù nella mia umanità non sarebbe possibile. Di quel pane noi abbiamo bisogno. Come noi abbiamo bisogno per parlare, camminare, lavorare e relazionarsi del mangiare. Chi non mangia si spegne. Noi, come si dice, elaboriamo, metabolizziamo, ma non intendiamo e produciamo. Se questo già fisicamente avviene, molto di più su queste scelte radicalmente nuove rispetto al nostro umanesimo. Non è un gioco, ed è un comando, è un imperativo. Fate questo per essere la mia rappresentazione della storia. Questa memoria, questo evento diventa liberazione dal mio egoismo, liberazione dalla mia voracità. Vorrei far notare un altro passaggio. Quando la Bibbia, ci hanno infrontato per certi aspetti, racconta il peccato originale, che cos'è? Vide che era bello, buono, prese e mangiò. Ma lì abbiamo una voracità che si rivela distruttiva. Che sarà la voracità di Caino di fronte a Bene? Che sarà la voracità dell'imperialismo? Le voracità storiche. L'uomo, per sua natura, è vorace. Non domina questa animalità che ha. Per superare questa voracità e diventare dono, oblativo, condivisione, ha bisogno di un dinamismo, di una forza più profonda, che è appunto mangiare l'umanesimo di Gesù, morto e risorto. Quella morte che azzera il mio negativo, quella risurrezione che rilancia il mio umanesimo conforme a Lui. Molto importante questo. Molto importante. Altro passaggio. Anche qui si dice che il testo dice che ognuno, quando prende quel pane, esamina se stesso. Capisco che questo potrebbe essere un po' Firenze, però il testo greco non dice così. Il verbo è dokimazo, dokimazo, che vuol dire saggiare. Vuol dire il verbo del discernere. Quando si fa il risotto, si va per assaggi, per sapere quanto è la cultura, se il sale è a posto, sì o no. Si va per tentativi. Questo è il verbo dokimazo, assaggiare. Che non è quello esaminare, scrupoloso, sacrilego, tutta quella fare che ci hanno indotto. E cosa ci si deve, cosa si deve discernere? Il corpo di Gesù. Qual è il corpo? Il corpo sacramento, l'ostia? No. Il corpo di Gesù è Lui e noi relazionati insieme. E Paolo dice, se tu ti avvicini, mangi, e resti cieco di fronte alle disuguaglianze, di fronte all'egoismo, di fronte a tutta quella iniquità che è in corso, tu mangi e bevi la tua condanna, che non è un sacrilegio, ma tu cosa fai? Continui ad aumentare le divisioni, le disparità, le disuguaglianze, le ingiustizie, è il meccanismo che va in crescita. La storia non è mai lineare, è una storia che va, la stessa guerra, la stessa realtà, sono sempre più sofisticati, gli improvvi sono sempre più sofisticati, gli egoismi sono sempre più raffinati. Mangi, cioè, tu se non ti accorgi, non fai discernimento, non ti rendi conto cosa stai facendo, tu vai ad aumentare l'andazzo culturale in corso, cioè la condanna. Qual è la condanna? Basta che guardiamo. Ci sono persone condannate a non lavoro, condannate a non avere, condannate a non usufruire dei diritti fondamentali e via dicendo. Semplicemente perché tu ce li hai, gli altri possono star così. Il rapporto con Gesù non è un rapporto di questo genere, perché il rapporto con Gesù è un rapporto di liberazione, di equità, di dono. È tutto da ripensare. Mangi e bevi la tua condanna, cioè non sei adeguato. Sei adeguato. adeguato all'andazzo, ma non adeguato alla vita di Gesù, che passò beneficando e sanando. Il rapporto con l'Eucaristia è molto più impegnativo che la semplice delusione individuale. È un rapporto estremamente appunto a tutto campo. A tutto campo. È un rapporto che ci rende attenti al corpo ecclesiale, corpo sociale, corpo umano. Cioè la reciprocità eterna. Il testo comincia, sento dire che vi radunate. E il testo termina, quando vi radunate. E che deteste, non vuol dire aspettatevi gli uni gli altri. Questa è una traduzione banale, stupida. Cosa vuol dire? Non sta a cominciare a mangiare perché lo vedono, non arriva l'ultimo. E questo è il senso. Il testo greco dice: quando vi radunate, accoglietevi. L'accoglienza è tutto quello che è stato descritto prima. L'accoglienza che cos'è? Lasciare le cose come sono. O accogliere la situazione dell'altro vuol dire venire incontro. Quindi, quando vi radunate, è l'unico imperativo che Paolo pronuncia. L'accoglienza è la riattualizzazione di questa è la mia vita consegnata. Su questo orizzonte ci fermiamo. Una notazione dice: se voi fate vi comportate non in maniera degna, cioè non all'altezza di questo sguardo, sento dire che siete ammalati, paralizzati, qualcuno anche morto, che non vuol dire morte fisica, ma è quella situazione, diciamo, implodente, dove prevale una dimensione culturale fatta sostanzialmente di ingiustizia, di non accoglienza sufficiente, no? E questo non aiuta l'umanità, ma porta semplicemente ad ammalarla e anche a cancellarla. Storia. L'evento di Gesù non è quello di cancellare l'uomo, ma di accoglierlo e di, come si dice, risanarlo. Questo è tutto quanto il progetto di Dio, che mangiamo come dinamismo per riscriverlo nel nostro vissuto personale.